Capitolo ventesimo. Alexei Alexandrovich fece un inchino a Betsy nella sala e andò dalla moglie. Ella s'era sdraiata, ma sentendo i passi di lui, riprese in fretta la posizione di prima e lo guardò con spavento. Egli s'accorse che aveva pianto. «Ti sono molto grato per la fiducia che hai in me», ripeté sommessamente in russo la frase detta in francese davanti a Betsy e sedette accanto a lei. Quando egli parlava in russo e le dava del «tu», questo «tu» irritava irresistibilmente Anna. «È molto grato per la tua decisione». Anch'io ritengo che, poiché parte, non c'è nessun bisogno per il conte Vronsky di venire qua. Del resto... Ma l'ho già detto, perché ripeterlo? L'interruppe Anna con un'irritazione che non fece in tempo a contenere. Nessun bisogno, ella pensava, per un uomo di venire a salutare la donna che ama, per la quale voleva morire e si è rovinato, per la donna che non può vivere senza di lui. Nessuna necessità. Strinse le labbra e abbassò gli occhi scintillanti sulle mani di lui dalle vene gonfie, che lentamente si fregavano l'una contro l'altra. «Non ne parliamo più», soggiunse, più calma. «Io ti ho lasciata libera di decidere da sola questa faccenda e sono molto contento di vedere», cominciò a dire Alexei Alexandrovich, «che il mio desiderio si incontra col vostro». Finì svelta lei, irritata dal fatto che egli parlasse così lentamente quando ella sapeva già in precedenza quello che avrebbe detto. «Già», confermò lui, «e la principessa Tverskaya si intromette del tutto a sproposito nelle più delicate situazioni familiari. Proprio lei...» «Io non credo affatto a quello che si dice sul suo conto», disse in fretta Anna. «So soltanto che mi vuole bene sinceramente». Alexei Alexandrovich sospirò e tacque. Ella giocava nervosamente con le nappine della vestaglia, guardandolo con quel tormentoso senso di repulsione fisica che si rimproverava ma che non riusciva a vincere. Adesso ella desiderava una cosa sola, essere liberata dalla presenza spiacevole di lui. «Ora ho mandato a chiamare il medico», disse Alexei Alexandrovich. «Io sto bene. Perché il medico per me?» «No, la piccola grida, e dicono che la balia abbia poco latte». «Perché non mi hai consentito di allattarla quando io lo volevo tanto? Sempre lo stesso!» Alexei Alexandrovich capì cosa significava questo «sempre lo stesso». «È una bambina e la fanno morire!» Sonò e ordinò di portare la bambina. «Ho chiesto di allattarla, non me l'hanno permesso e ora si rimprovera proprio me!» «Io non rimprovero!» «No, voi rimproverate! Dio mio, perché non sono morta?» E si mise a singhiozzare. «Perdonatemi, sono irritata, sono ingiusta!» disse rientrando in sé. «Ma va...» «No, così non può durare», si disse deciso Alexei Alexandrovich uscendo dalla camera della moglie. L'assurdità della sua posizione agli occhi del mondo e l'odio di sua moglie verso di lui, e più di tutto la prepotenza di quella forza volgare che pur nell'orientamento del suo spirito guidava la sua vita pratica e chiedeva l'adempimento delle sue esigenze, il cambiamento cioè dei suoi rapporti con la moglie, non gli si erano mai finora presentati innanzi alla mente con tanta evidenza come in quel momento. Vedeva chiaramente che tutto il mondo e la moglie pretendevano da lui qualche cosa, ma che cosa precisamente pretendessero non gli riusciva di capire. Sentiva che per questo nell'animo suo si faceva strada un sentimento cattivo che distruggeva la sua calma e tutto il merito della sua azione. Considerava che per Anna sarebbe stato meglio spezzare i rapporti con Vronsky. Ma se tutti gli altri trovavano che questo era possibile, era pronto persino ad ammettere di nuovo questi rapporti, pur di non coprire di vergogna i bambini, pur di non esserne privato e di non cambiare la sua posizione. Per quanto questo fosse male, era sempre preferibile a una rottura per cui ella sarebbe rimasta in una posizione senza via d'uscita, umiliante, e lui stesso sarebbe stato privato di tutto quello che amava. Ma si sentiva senza forze. Sapeva già che tutti erano contro di lui e che non gli avrebbero consentito di fare quello che sembrava così naturale e buono e che l'avrebbero obbligato a fare quello che era un male, ma che credevano si dovesse fare.